Bene, noi torniamo come promesso in voce per entrare immediatamente, insomma, all'interno di quello che sta accadendo nel continente africano. E come primo paese, come vi dicevo poco fa, volevamo parlare dell'Algeria, visto che ci sono appena state le elezioni.
Ciao a tutti e a tutti. Allora sì, parliamo per prima dell'Algeria, perché il 12 dicembre si sono svolte queste elezioni, che sono state contestate dal movimento che ormai da almeno febbraio contesta il potere algerino, sì. E che si è schierato, come dire, in maniera molto evidente, eclatante, per il boicottaggio di queste elezioni. Dopo, subito dopo il risultato di queste elezioni, cui ha partecipato, secondo i dati, che per molti comunque sono anche falsati, a neanche il 40% degli algerini, e che ha visto vincitore, si fa per dire, Tebboune, che è un vecchio personaggio dell'apparato di potere, che peraltro è contestato anche perché il figlio è invischiato in un traffico di cocaina, quindi insomma, bel personaggio anche lui. Subito dopo,
sì, che era stato anche primo ministro paio d'anni fa, no?
Era stato primo ministro e poi era stato anche ministro degli interni, era stato sindaco, insomma è un personaggio che si è sempre mosso all'interno del potere costituito, diciamo così. E ci sono state subito dopo le manifestazioni, un appuntamento classico, quello del martedì, quello degli studenti, a cui hanno partecipato non solo studenti ma anche cittadini, insegnanti, che ha sfilato a migliaia ad Algeri proprio contro il presidente eletto Abdelmadjid Tebboune, che è rifiutando poi la sua offerta di dialogo, perché Tebboune, quando è stato eletto, si è proposto come mediatore, ha chiesto il dialogo con il movimento. Un movimento che in piazza il martedì ha subito rifiutato questa offerta di dialogo e si è subito schierato contro queste elezioni truccate, senza nessuna legittimità. E la manifestazione si è svolta, ha sfilato per circa 2 chilometri. Per fortuna senza incidenti per le strade del centro di Algeri, anche se c'era una fortissima presenza delle cosiddette forze dell'ordine. E Tebboune, infatti, nel suo primo discorso aveva teso la mano all'Iraq, a questo movimento, invitando un dialogo al fine di costruire una nuova Algeria. Ma i manifestanti hanno risposto chiaro e tondo che Tebboune non ci governerà, che lo cacceremo da El Mouradia, che è il palazzo dove c'è il presidente, e poi il presidente ha detto addirittura che voleva emendare la Costituzione, ma non ha nessuna possibilità di emendare la Costituzione, perché è un presidente che è senza legittimità, proprio anche in forza di questo scarso 40% di elettori che si è recato alle urne, mentre il movimento chiede esplicitamente che, insomma, queste misure di dialogo siano accompagnate soprattutto dalla liberazione dei detenuti politici e dalla fine di quello che, insomma, sembra essere un sistema determinato a restare al potere e che ignora totalmente questa mutazione ormai in corso della società algerina, una mutazione senza ritorno, nel senso che comunque andrà a finire, gli algerini non se ne torneranno a casa.
Sì, infatti sì. Una cosa che leggevo è che la piazza chiama comunque questi personaggi figli del regime,
sì.
Per esempio.
Lo sono, li chiama così a ragion veduta, perché sono tutti espressioni di questo regime. Le elezioni politiche sono state fatte semplicemente per dare una verniciatura di legittimità a quello che di fatto è un potere militare. Un potere militare che, una volta che ha regolato i conti al proprio interno con gli arresti dei corrotti, però di fatto è un potere militare che ha le sue radici all'interno della vecchia architettura di potere. C'è una classe dirigente che organizza delle elezioni, poi si autocongratula, mentre invece c'è un intero paese che scende in piazza e che rifiuta totalmente questa elezione, perché giustamente li vede come una manovra del sistema per poter assicurare la propria sopravvivenza, tant'è che moltissimi seggi sono rimasti vuoti, ci sono state manifestazioni in tutta l'Algeria e addirittura nella regione della Kabilia, nel nord, non si è potuto neanche votare, tante erano le manifestazioni. E quindi poi subito dopo le elezioni, prima di questa manifestazione del martedì, il venerdì c'era stata già una folla immensa all'Algeri che aveva insomma contestato. Di sicuro il movimento si ritrova però per certi versi davanti a un bivio, perché è vero che questo movimento, questo Iraq, continua ad erodere la base del potere militare e che comunque sta respingendo questo tentativo di restaurazione, però è anche vero che adesso bisogna passare a una fase 2. Ci sono stati degli appelli allo sciopero generale, ci sono stati appelli alla disobbedienza civile che ancora non sono stati seguiti e non emerge ancora, come già abbiamo detto altre volte, una leadership ben precisa. Però sicuramente il movimento, anche se ha permesso l'appropriazione dello spazio pubblico, insomma la scoperta dell'azione politica, comunque si ritrova di fronte a un sistema agonizzante. Questa agonia non si sa quanto potrà durare, ma sicuramente in qualche modo bisognerà poi che il sistema si organizzi, e la repressione comincia sempre di più a organizzarsi, anche perché ci sono state delle manifestazioni a Orano. Orano è la seconda città del paese, a 400 km a ovest di Algeri, dove sono stati 400 arresti. È una repressione molto feroce, perché ci sono stati due giorni veramente in cui la polizia ha scorrazzato per la città arrestando le persone, tant'è che la Lega Algerina dei diritti dell'uomo ha parlato di 400 arresti durante il 43esimo venerdì, come dire, di manifestazioni, perché i venerdì non si fanno solo ad Algeri, ma si fanno in tutta l'Algeria, e la polizia ha fatto una vera e propria caccia all'uomo di una violenza inaudita che ha scioccato il movimento. Ma ora no, sono state prese delle persone, messe nel commissariato, picchiate anche persone anziane, poi hanno colpito quelli che stavano cercando di filmare con i telefonini. Si chiede perché questa repressione si sia scatenata in questa maniera così virulenta. Ora no, c'è anche qualcuno che parla del tentativo da parte del potere di ridurre il campo dell'Iraq, del movimento, alla Kabilia e ad Algeri, cioè a limitarli, perché ad ora no, per esempio, il movimento è molto più omogeneo, è più compatto, è più strutturato e potrebbe anche far emergere molto facilmente dei rappresentanti. Quindi c'è anche un tentativo ben preciso di colpire in maniera mirata con la repressione il movimento, e certo questo non è assolutamente rassicurante, diciamo così, per il prossimo futuro, soprattutto perché appunto il movimento deve proporsi come una fase successiva, una fase 2, ecco, e bisognerà vedere quanto sarà possibile, quali saranno gli spazi di manovra, considerando che questo personaggio che è stato eletto come Presidente della Repubblica, Tebboune, totalmente discreditato, non ha nessuna possibilità neanche di porsi come mediatore.
Anche se lui ha fatto, durante almeno la sua campagna elettorale, ha preso di mira molto i potenti uomini di affari locali, accusandoli di corruzione, e se non erro, anche all'epoca di Bouteflika era stato attaccato, era stato mandato via proprio per aver attaccato degli oligarchi, no?
Sì, lui a un certo punto era stato un po' estromesso, però anche la sua campagna elettorale è stata piuttosto complicata, perché è stata minata innanzitutto da delle defezioni all'interno del suo stesso staff e poi per l'arresto di due dei suoi amici che lo sostenevano proprio con i fondi. E poi c'è questo scandalo del figlio, perché qui loro lo chiamano praticamente un vero e proprio Marcos, il figlio di Tebboune, che è stato invischiato in una situazione piuttosto complessa, quindi, e questo lo discredita particolarmente. Quindi comunque lui oltretutto ha iniziato la sua carriera come prefetto negli anni 70 e 80, prima poi di entrare nel governo nel 91 come ministro dell'interno. E quindi insomma è stato, poi c'è stato questo passaggio in cui si è ritirato dalla vita politica per poi ritornare dopo le elezioni, dopo le elezioni di Bouteflika nel 99. Quindi diciamo che in qualche maniera lui insomma, è entrato e uscito da questi dai corridoi del potere, ed è sicuramente un personaggio piuttosto discreditato, e quindi difficilmente riuscirà ad essere un uomo di mediazione, né proporrà o proporre delle riforme che siano in qualche maniera potabili da parte dell'Iraq. Lui è accusato di essere un uomo del sistema, ma non solo, un uomo, un membro della Al-Sabah, che è la banda mafiosa che appunto ormai viene identificata così, che guida l'Algeria da 20 anni, dal 62 sostanzialmente ad oggi. E quindi diciamo che la situazione dipenderà molto anche da quale sarà l'evoluzione del movimento, che fino adesso ha sempre scelto una posizione esplicitamente non violenta, anche durante le cariche con gas lacrimogeni e manganellate. Ora no, la manifestazione si è sciolta per poi ripresentarsi in un'altra piazza, quindi non c'è fino adesso una reazione diciamo così violenta per virgolette da parte del movimento, nonostante la repressione aumenti. Bisogna vedere se questo profilo può essere ancora sostenuto. Intanto il nostro esimio ministro degli esteri Di Maio si è complimentato naturalmente con le elezioni di Tebboune, dicendo che è a fianco del popolo algerino. Beh, se fosse stato veramente a fianco del popolo algerino,
forse avrebbe dovuto saperne qualcosa in più del popolo algerino che scende in piazza proprio contro le elezioni. Vabbè, ma questo non è che proprio ci stupisca, insomma.
No, assolutamente.
In realtà, insomma, questo ci fa capire, insomma, se parliamo di politica estera nostrana, capiamo bene come siamo nei posti sbagliati. L'altra volta parlavamo appunto degli aiuti, tra virgolette, dell'esercito italiano, insomma, qui passati come cooperazione in Niger. Ora parliamo dei complimenti o il tentativo quantomeno di ricandidarsi a funzionare di mediazioni dentro le crisi del Nord Africa. Pensiamo all'andata in Libia dell'altro giorno, però come
anche
dire,
questo tentativo all'ultimo momento di posizionarsi all'interno dello scacchiere libico, nel momento in cui si stanno un po' definendo in maniera più precisa gli schieramenti, in quanto ormai l'assedio di Haftar pare che insomma sia arrivato al punto finale, e poi soprattutto perché c'è stato questo accordo fra i russi e i turchi, certo, che tiene fuori le potenze occidentali, dove l'Italia sta cercando ancora una volta di proporsi sullo scenario libico con sempre meno autorevolezza, che insomma evidentemente c'è un certo ritardo. Ecco,
questo ci fa capire anche che sull'altra sponda del Mediterraneo ben poco si sa delle politiche insomma effettive, no? Ogni tanto si fa qualche visita di circostanza, però in realtà non c'è nessun peso, almeno al momento, insomma, del governo italiano.
Assolutamente, ma anche la conferenza.
Altre cose sono. Infatti.
La conferenza intralibica che aveva provato a mettere su Conte qualche tempo fa, insomma, è stato un fallimento. Quindi.
Altra cosa, magari sono gli interessi economici italiani, vabbè, però.
Eh sì, perché poi come il faro della nostra politica estera sono semplicemente gli interessi economici, cioè sostenere sia le grandi imprese come l'ENI che sfruttano le risorse, sia naturalmente riuscire a garantirsi l'afflusso del gas in Italia. Insomma, questo sostanzialmente sono i fari della politica estera italiana per quanto riguarda il Nord Africa. E poi il resto della politica estera italiana in Africa la fanno le aziende, come abbiamo detto anche qualche trasmissione fa, che sono sempre più presenti in Africa, ma che appunto vanno un po', come dire, ognuna per conto proprio.
Mentre torniamo un attimo all'Algeria prima di chiudere, quindi diciamo un'elezione farsa, o comunque un'elezione fortemente indebolita dalla bassissima affluenza alle urne e con contestazioni pre e post elettorali molto alte, che non lasciano come dire, che tipo di è ovvio, uno non ha la palla di vetro, ma che cosa possiamo immaginarci per le prossime settimane, i prossimi mesi?
Beh, la cosa che ci conforta è che questo movimento non molla, siamo al 43esimo venerdì, e che questo movimento c'è un processo nell'aria di emulazione, cioè quello che se noi ci facciamo un po' un passo indietro, quello che è avvenuto in Sudan, per esempio, con le manifestazioni che hanno buttato giù Bashir, che tra le altre cose è stato condannato la settimana scorsa a soli 2 anni, ma insomma,
sì,
già
molto poco.
Comunque sottoposto a un processo. Quello che sta succedendo in Algeria, quello che sta succedendo adesso in Libano, c'è una sorta di emulazione. Poi chiaramente ci sono alcuni ragionamenti che bisogna fare sul fatto che questi paesi che si trovano un po' al confine fra paesi che sono sviluppati e paesi che ancora hanno soffrono del retaggio del colonialismo, sono quelli i primi che poi subiscono gli effetti di quella che potrebbe essere la prossima recessione globale. Quindi le crisi economiche si presentano con più forza in quelle realtà, perché poi le contraddizioni sono più evidenti, le disuguaglianze sempre di più, c'è una classe media.
Sì, anche le politiche del Fondo Monetario Internazionale sono sempre più appiattite.
Non aiutano sicuramente, l'indebitamento è enorme. E quindi chiaramente questa situazione si espande e diventa sempre più evidente e si moltiplica. In Algeria c'è proprio, accanto al problema della crisi economica, c'è un'insofferenza rispetto a un potere che ormai è percepito da tutti gli stati sociali come insopportabile. Quindi queste elezioni sono semplicemente uno foglio di fico. La realtà è che questo potere ormai è marciscente, e quindi bisognerà vedere poi fino a che punto il potere in decomposizione non rischia di trascinare tutta la società algerina in una spirale. Fino adesso il movimento è stato un movimento molto consapevole, che non ha reagito alle provocazioni, ma è inevitabile pensare che, siccome i militari sono quelli che effettivamente in questo momento hanno il bastone del comando, prima o poi ci sarà una torsione autoritaria molto più evidente. A quel punto il movimento dovrà trovare delle modalità di risposta che siano adeguate allo scenario che cambia. E bisognerà vedere, appunto, è difficile dirlo, ma sicuramente le condizioni, di un accordo allo stato attuale non ci sono.
Bene.
Quindi dovremmo semplicemente seguire questi avvenimenti.
Certo, dovremmo continuare a seguirli. Diciamo che le elezioni non hanno determinato nessun cambio, così come
era prevedibile.
Come era prevedibile, così sì. Come andava dichiarando da tanto il movimento Iraq, e vediamo che succede. Staremo attenti a vedere, insomma, oltre che a raccontare la quotidianità della repressione degli arresti, e vedere se c'è un'evoluzione. Se si riesce a coinvolgere, insomma, a unire i vari pezzi della società algerina, come raccontavi te, insomma, insegnanti, anche lavoratori, se si riesce anche lì ad arrivare a uno sciopero generale che possa produrre un reale cambiamento, insomma, al di là dell'indignazione.
Il passaggio successivo potrebbe essere questo, come potrebbe essere anche una sorta di disobbedienza civile diffusa. Ci sono forme di lotta che sicuramente potrebbero anche costituire, un passaggio di qualità del movimento, che per fortuna, insomma, ancora ha tantissimo consenso e non molla le piazze.
Bene, io direi che possiamo chiudere sull'Algeria con un pezzo di Sheikh Khaled e poi passiamo al Niger.
Ok. We say la vie.
sa vie. Ugalia le Libye, Ugalia Antania.
E questa è la vita, come ci dice Sheikh Khaled, sperando che, insomma, la vita qui noi auspichiamo sia quella appunto del cambiamento.
Eh sì, deve essere per forza questa quella del cambiamento. D'altra parte, quando i vecchi sistemi, come dire, cominciano a morire, ancora non si vede il futuro, il nuovo sistema che arriva, c'è questa fase appunto in cui c'è tanto movimento e tanta incertezza, però insomma noi abbiamo l'ottimismo della ragione, come dire.
Perfetto. Invece dicevamo, insomma, dopo l'Algeria, che la lasciamo lì un po', insomma, sotto osservazione anche per le prossime settimane, per il prossimo periodo, volevamo parlare con te anche del Niger, che a parte appunto alcune denunce, alcune piccole notizie che avevamo dato anche nelle trasmissioni precedenti, di quelli che sono tra virgolette gli aiuti di cooperazione italiana, molto più tesi a strutturare, insomma, le modalità di controllo, la formazione dell'esercito, però un territorio su cui ci sono anche lì diversi interessi economici, ma anche tanti conflitti, tanti gruppi armati, insomma, e popolazione che come al solito si trova in mezzo, no? Quindi subiscono massacri continui, insomma, volevo...
È tutta l'area del Sahel che si trova in queste condizioni, e diciamo la notizia è una cosa che in particolare colpisce il Niger, perché l'esercito nigerino ha subito uno dei suoi più pesanti attacchi con delle perdite notevoli da quando si confronta con l'insurrezione jihadista durante un attacco martedì scorso in un campo militare di Inat nell'ovest vicino alla frontiera con il Mali. 71 militari sono morti, 12 feriti, peraltro, insomma, secondo il Ministero della Difesa un numero importante di terroristi neutralizzati, così come appunto dice il comunicato del Ministero della Difesa nigerino, ma i combattimenti sono durati 3 ore e sono stati di una rara violenza, con tiri d'artiglieria e uso di veicoli kamikaze. La gran parte delle vittime poi è stata dovuta all'esplosione di depositi di munizioni di carburante, perché i jihadisti attaccano proprio le installazioni militari. E questa l'ampiezza di questi media, di queste perdite, poi ha avuto anche un riflesso su un summit che era stato convocato proprio in seguito al degrado della situazione nella zona da Emmanuel Macron, che aveva deciso di fare un summit con i 6 presidenti dell'area del Sahel per chiarire il quadro e le condizioni politiche dell'intervento militare francese nella regione, visto che anche i francesi avevano avuto delle perdite, erano morti in 13 in un incidente di elicotteri nella missione Barkhane, e Macron aveva aveva organizzato questo summit proprio a Pau, che è la regione francese dove avevano la base questi militari, summit che è stato rinviato proprio a causa di questo attacco e al 13 di gennaio. E questo attacco è stato quello più pesante dall'inizio dell'offensiva jihadista in Niger, che è iniziata nel 2015, ma non solamente in Niger, appunto, come dicevamo, in tutto il Sahel, in particolare nel Mali, nel Burkina Faso. E i gruppi armati sono sempre più audaci, colpiscono nonostante la presenza militare francese. Anche i soldati del Mali ne sono morti 140, nel Burkina Faso ha avuto 24 soldati morti. E questa, la zona dove è avvenuto questo attacco, è quello di Inat, è nel cuore di una serie di passaggi di contrabbando e di traffici, perché effettivamente questa base era stata attaccata anche il 1° luglio ed erano morti altri 18 soldati. Il Consiglio dei Ministri del Niger ha prorogato per altri 3 mesi lo stato d'emergenza, che lì vige dal 2017, una misura che sostanzialmente concede alle forze di sicurezza di fare perquisizioni notturne nelle abitazioni civili, sia di notte che di giorno, limita i movimenti, anche le organizzazioni non governative non possono entrare nella zona se non sotto scorta. La presenza francese, oltretutto, e questo già l'avevamo detto anche in altre trasmissioni, sta creando un enorme malcontento ed è oggetto di una contestazione che è sempre più crescente, con manifestazioni antifrancesi. Una parte dell'opinione pubblica del Sahel attribuisce proprio il degrado dello stato di sicurezza della regione proprio alla presenza stessa delle truppe straniere, e si è arrivati addirittura agli incidenti diplomatici, perché appunto a novembre lo stato maggiore del Burkina Faso aveva messo in guardia gli aerei francesi dal sorvolare del proprio territorio senza avviso, e il presidente francese aveva richiesto proprio questa riunione a Pau nel tentativo di farsi dare, come dire, un appoggio da parte di questi paesi, con una dichiarazione in cui i paesi del Sahel effettivamente affermavano che i soldati francesi si trovavano nella zona solo per una loro richiesta di maggiore sicurezza e non perché avessero delle mire neocoloniali. Ma anche l'invito, il modo in cui è stata proposta questa riunione, insomma, è sembrata effettivamente dai toni un po' intimativi e soprattutto ultimativi. E il governo nigerino, insomma, un po' traballa, perché ci sono state anche delle posizioni ben precise da parte di alcune figure della società civile, che insomma si sono chieste il motivo della presenza di questi soldati francesi. E questo attacco che dimostra che il Niger è un paese povero, che ha delle difficoltà ad affrontare i gruppi jihadisti, un paese povero che però dispone di importanti risorse, soprattutto dell'uranio. Ed è lì che i francesi guardano. L'uranio è sfruttato dai francesi da tantissimi anni, soprattutto dalla società Areva, e gran parte del combustibile nucleare della Francia, che ha tante centrali, proviene proprio dal Niger. Uranio che viene sfruttato oltretutto in maniera incontrollata, senza nessun controllo rispetto anche alla popolazione civile che vive presso le miniere, tant'è che ci sono state anche delle manifestazioni, insomma, per denunciare l'inquinamento delle zone dove si sfrutta l'uranio da parte di Areva, società peraltro che adesso è al centro di vari scandali, insomma, è anche in crisi da questo punto di vista. e i soldati francesi della Barkhane, che sono 4.500, chiaramente non riescono a controllare la zona. E c'è stato anche un intervento piuttosto interessante da una parte del ministro della difesa Drian, francese, che ha chiesto non solamente che gli alleati, come gli alleati sarebbero i 5 paesi del Sahel, si coinvolgessero ancora di più in questa operazione contro i jihadisti, ma ha chiesto anche che si prendessero delle responsabilità i militari della NATO e l'Unione Europea. E questo è interessante perché si cerca in qualche maniera di dividere l'onere di questa missione. E interessate sono state anche le dichiarazioni del capo di Stato Maggiore francese, il generale François Lecointre, che ha detto che il destino del Sahel si deciderà nel prossimo anno, ha affermato che non esiste una soluzione militare, ma bisogna trovare anche una soluzione politica che coinvolga gli stati della regione. Però ha affermato che ben presto ci sarà un dispiegamento delle forze militari francesi e soprattutto in particolare nella zona delle tre frontiere, quella fra il Mali, il Niger e il Burkina Faso, però non ha spiegato quale sarà questo dispiegamento e soprattutto non ha spiegato le sue parole, perché lui ha detto che molto presto passeremo a una velocità superiore, senza fornire dettagli. Si pensa che armeranno i droni, ci sarà un invio di altri aerei e quindi diciamo, mentre Macron ha rinviato l'incontro di Pau, ha fatto parlare il capo di Stato Maggiore dell'esercito, quindi i militari, che hanno affermato esplicitamente che non consentiranno che si installi in quella regione il caos, perché se ciò dovesse accadere gli stati del Sahel si affonderanno come un castello di carte su se stessi per lasciare spazio allo Stato islamico, e questa provocherà una fortissima pressione migratoria con tutti i rischi che questo comporta. E questo ha detto il capo di Stato Maggiore dell'esercito francese, che oltretutto si è impegnato ad assicurare da parte dell'esercito francese la sicurezza per i prossimi 30 anni a venire. Quindi i francesi hanno detto chiaro e tondo che da lì
hanno messo un'ipoteca praticamente.
Sì, infatti, che da lì non si muovono, che probabilmente aumenteranno la presenza militare, che richiederanno un coinvolgimento anche della NATO e di altri paesi. Già l'Italia fa la sua piccola parte, come dicevi prima, in Niger, perché c'è questa missione pseudo umanitaria che invece è stata abbondantemente finanziata dal nostro governo con un voto in Parlamento che è passato assolutamente senza
sotto silenzio.
E cui si sta addestrando l'esercito nigerino. Oltretutto adesso gli hanno dato anche dei mezzi blindati. L'obiettivo è quello di controllare le frontiere, ma in realtà stanno cercando di dare all'esercito nigerino quella capacità offensiva che può servire per mantenere appunto la situazione. È chiaro che l'intervento francese, se da una parte ha permesso di riconquistare le città che erano state riconquistate dal movimento jihadista, dall'altra però ha fatto sì che i jihadisti scappassero nei dintorni, nelle zone montagnose che ben conoscono, e hanno dato luogo a questa guerra asimmetrica che piano piano sta effettivamente creando delle situazioni molto imbarazzanti per i francesi. E vedremo anche il 16 gennaio in questa conferenza che è stata organizzata da Macron, che cosa uscirà fuori, se i paesi del Sahel diranno la loro, anche perché comunque ci sono stati dei tentativi da parte della Russia di inserirsi all'interno, certo, di questa situazione, tant'è che si parla della presenza di alcuni elementi della brigata Wagner, che sono sostanzialmente dei mercenari al soldo del Cremlino, anzi più che altro al soldo di uno degli oligarchi del Cremlino, che vengono utilizzati spesso dai russi quando devono fare un'operazione militare, come dire, senza mostrarsi troppo. Erano presenti in Siria, forse sono presenti in Libia, di sicuro in Centrafrica e pare anche in Padre.
Bene, io insomma, se non hai altro da aggiungere e allora pure qui andiamo con un altro pezzo musicale. Affel Bokum. detto,
sì,
giusto?
Nigerino, sì, proprio Nigerino.
Vabbè. E poi andiamo all'ultimo paese.
Vabbè.
Sfumiamo a Felbukum per tornare in onda e raccontarvi e parlarvi dell'ultimo paese, insomma, che, di cui volevamo parlarvi oggi, ovvero sia del Congo, partendo anche da una notizia che ieri, se non erro, proprio ieri è uscita su un paio di quotidiani nazionali italiani, e parliamo della denuncia di 14... sento un po' un ritorno, pronto?
Sì, ti avevo perso per un attimo.
Infatti pure io sentivo, non ti sentivo benissimo. Dicevo, torniamo in diretta per parlare dell'ultimo paese di cui volevamo parlare oggi, ovvero sia il Congo, e in iniziando con la denuncia che 14 famiglie hanno fatto contro Google, Apple e anche altri, Microsoft, Dell, Tesla, per accusandoli appunto di aver di sfruttamento minorile, per aver portato mutilazioni a morte a diversi bambini, oseremmo dire, impiegati nel lavoro delle miniere di cobalto, no? Questo nella Repubblica Democratica del Congo, diciamo.
Del Congo, sì. Allora, una precisazione a proposito di Raphael Bokoum: lui non è nigeriano, è nato in Mali, nato in Mali, ma Niafunke, che è proprio sul fiume Niger, canta in Tamashek, nella lingua Fula, che è la lingua che si parla anche in Niger. Vabbè, per, come dire, per quelli precisi. Allora, in Congo c'è stata questa denuncia che è stata fatta appunto, come dicevi, da 14 famiglie, che è stata accolta da un'associazione di ricercatori e di avvocati che sono proprio specializzati nelle azioni di giustizia contro le multinazionali, che hanno deposto questo atto di accusa davanti a una corte federale americana, perché la corte federale americana fa, come dire, giurisdizione rispetto all'Apple, la Microsoft, l'Alphabet, che è la casa madre di Google, Dell e Tesla. E questa associazione accusa queste società di aver aiutato e incoraggiato il lavoro minorile nelle miniere di cobalto della Repubblica Democratica del Congo. Ed è un documento, insomma, di 79 pagine. Questo collettivo si chiama International Rights Advocates, IRA Advocates, proprio specializzato nel seguire queste cause di giustizia contro queste multinazionali. E chiaramente sono accusati di aver tratto profitto dal lavoro dei bambini nelle miniere di cobalto. E poi questi avvocati assicurano che hanno delle prove per cui queste società hanno aiutato e incoraggiato l'uso di questi bambini. Il cobalto è uno dei tanti minerali che si trovano nel sottosuolo della Repubblica Democratica del Congo, questo scandalo minerario che è il Congo, addirittura il 60% della produzione mondiale di cobalto viene da lì. E il cobalto è importante nella nuova, come dire, configurazione dell'economia capitalista, è la faccia nascosta di questo passaggio a un nuovo modello energetico, perché il cobalto viene usato come materia prima nella fabbricazione delle batterie di lizio, ricaricabili, che sono presenti soprattutto per quanto riguarda alcune tecnologie e le automobili elettriche. Quindi, diciamo, è la faccia nascosta del passaggio all'elettrico.
Sì, è la faccia nascosta di quanto poco green comunque, cioè si stanno rinvertendo, capito, come dire, passiamo all'elettrico, no? Quanto facciamo bene all'ambiente, poi nell'ambiente vediamo che invece quanti sfruttamento estrattivista, per usare un termine nato in Latina America, no? C'è anche rispetto alle miniere.
Sì, perché la svolta green, chiaramente, se è una svolta green che è incistata in un modello capitalista, per forza di cose al suo interno delle modalità di sfruttamento, e quindi è inevitabile. Il problema sarebbe non tanto la svolta green quanto cambiare il sistema, ma quello è un altro discorso. Allora, spesso poi i bambini lavorano in questi siti dove ci sono appunto le miniere, che sono siti artigianali, sono miniere artigianali vengono peraltro gestite da società altre, cioè queste multinazionali non è che direttamente sfruttano, ma incoraggiano, anche perché poi non è assolutamente vero, come hanno cercato di difendersi, che non conoscono questa situazione, perché già ci sono stati dei rapporti sia di Amnesty che dell'UNICEF che nel 2014 parlava di 40.000 bambini che lavorano nelle miniere del Katanga, nell'estrazione del cobalto, e non solo i bambini ma anche gli uomini e le donne che lavorano in condizioni terribili. E quindi chiaramente questa situazione fa gola a questi giganti della tecnologia, che cercano chiaramente di sfruttare queste risorse al minor costo possibile. Infatti loro spiegano bene, questo collettivo, che questi multinazionali non è che utilizzano loro stessi questi bambini, ma beneficiano scientemente di questo sistema di sfruttamento minerario e artigianale, perché sono risaliti ai fornitori di questi giganti della tecnologia e hanno visto che i fornitori sono soprattutto due società, una cinese, la Huayou Cobalt, e l'altra è la svizzera Glencore, che peraltro è un'altra grande multinazionale.
Più volte denunciata poi in merito a questo, all'uso o allo sfruttamento del lavoro minorile.
Infatti, questo soprattutto nelle miniere che si trovano nel Lualaba e nell'Alto Katanga. Nel caso della Apple, per esempio, la multinazionale fondata da Steve Jobs, viene insomma un po' mitizzato, hanno fra i loro fornitori di cobalto proprio la cinese Huayou Cobalt, che è proprietaria di una miniera che è la Congo Dongfang Mining, dove ci sono state tantissime vittime denunciate da queste 14 famiglie, vittime sia feriti che morti durante il lavoro, come dire, massacrante e tra virgolette artigianale che viene fatto per l'estrazione del cobalto. E anche Apple ha sui fondi.
Eh sì, perché diciamo anche che insomma spesso volentieri vengono usati i bambini, proprio perché i tunnel sono molto piccoli, quindi solo o le donne, corpi molto piccoli possono introdursi, che poi insomma spesso e volentieri ci muoiono, ma buona parte ne portano le conseguenze anche fisiche, no? Ci sono anche state parecchie mutilazioni per i crolli e per...
Sembra di ritornare agli albori del capitalismo, quando a Manchester nelle fabbriche di cotone venivano utilizzati i bambini perché avevano le mani piccole per poter filare.
Certo.
Ai tempi di quando Engels faceva le indagini sulle fabbriche in Inghilterra. Sono dei ritorni storici, qui il prodotto è diverso, ma insomma.
E a proposito di storia, giusto per una nota, però insomma praticamente se non erro proprio oggi, 150 anni fa, forse qualcosa di più, 154, mo se faccio bene il conto, era stata dichiarata illegale la schiavitù negli Stati Uniti, negli Stati Uniti. È una ricorrenza storica proprio in questi giorni, non mi vorrei sbagliare, però.
Mi sembra che l'ultimo paese che ha eliminato la schiavitù fosse il Brasile nel 1885, quindi insomma diciamo che, ma poi vabbè, la schiavitù qui anche se è stata, come dire, eliminata formalmente, ma insomma, di fatto
resta da un punto di vista della schiavitù economica, quella ormai un po' dappertutto.
E quindi queste società si alimentano, diciamo così, di questo sfruttamento attraverso queste altre, sia la Huayou Cobalt che la Glencore, perché appunto, e poi oltretutto loro non possono non ignorare come vengono sfruttati, perché addirittura c'è stato un rapporto di Amnesty International nel 2016 che spiegava perché c'erano tutti questi morti nel commercio mondiale del cobalto e nel processo di estrazione di questa materia prima. Quindi loro conoscono perfettamente quali sono i canali di approvvigionamento e quali sono poi i risultati. Questa questione poi delle miniere di cobalto è stata uno degli aspetti, le condizioni di sfruttamento e il pagamento delle royalty, che ha condizionato per certi aspetti all'inizio le elezioni politiche in Congo, quando c'era il passaggio da Kabila a Tshisekedi, perché ci sono degli accordi fra il Congo e queste multinazionali per quanto riguarda appunto le royalty e quanto deve rimanere in mano allo Stato congolese e quanto invece deve andare in mano alle multinazionali. Chiaramente sono rapporti asimmetrici, queste multinazionali hanno un potere di condizionamento fortissimo su questi paesi dove si trovano queste miniere, che hanno una struttura statale estremamente debole, fragile e condizionata soprattutto da economie che sono volte semplicemente all'esportazione delle materie prime verso la metropoli.
E poi, come dicevamo, insomma, quando prima accennavo al discorso appunto dei tunnel piccoli, non solo, ma anche perché proprio il cobalto una grossa parte viene estratta a mano, cioè proprio per la tipologia di questo o minerale.
Minerale, sì, sì. E il stesso discorso poi vale per il coltan tantalite, che viene sempre prodotto nelle miniere congolesi e che serve per i microprocessori dei computer e degli smartphone.
Certo.
C'è questa smart economy, questa economia nuova che sembra
green economy.
Così, sì, così pulita, insomma, così tecnologica, in realtà dietro ha una faccia di sfruttamento insomma bestiale. Non sono cambiate queste modalità, lo sfruttamento così intenso poi avviene proprio lì nei paesi, come dire, tra virgolette in via di sviluppo, ma comunque per il controllo di queste risorse. In quella zona c'è stata una guerra civile spaventosa, che ha visto più di 3,5 milioni di morti, la proliferazione di bande armate, di eserciti, di warlords, di emissari di multinazionali, di stati sovrani e regionali. C'è stata quella che veniva definita durante la crisi dei Grandi Laghi la guerra mondiale africana, proprio per il controllo di queste risorse qua. E in Congo, proprio qualche giorno fa, c'è stato un ulteriore attacco contro la popolazione civile proprio in quella zona, che è la zona degli Ituri, da parte di un altro gruppo armato che si chiamano le Forze Democratiche Alleate, che è un gruppo armato islamista nella regione di Beni, che fa riferimento all'Uganda, dove sono morte 22 persone uccise con colpi di macete, quindi tra cui 16 donne e alcuni bambini. Quindi insomma, questa, lo sfruttamento di queste risorse poi provoca a cascata una corsa, diciamo così. È una situazione di guerra nel tentativo di controllarle e di sfruttarle, che vede coinvolte appunto anche queste
gruppi criminali o mafiosi, che tra virgolette, come si possono definire, sul controllo del territorio, no?
Sì, poi questa milizia peraltro fa riferimento all'Uganda, ma questo non è più il centro del loro interesse, non è più l'Uganda. Questa è una milizia che in questo momento è islamista, ma cambiano spesso, come dire, cambiano spesso padroni, cambiano spesso banda. E lì è presente anche la MONUSCO, peraltro, che è un contingente militare delle Nazioni Unite, che in teoria dovrebbe proteggere i civili da questi ribelli, ma è una missione che non funziona, tant'è che la stessa popolazione, insomma, ha manifestato apertamente la propria ostilità nei confronti della MONUSCO. Quindi diciamo che c'è una situazione che ormai di guerra civile permanente, che lì permane da anni, e l'obiettivo di fondo è sempre lo sfruttamento intensivo di queste risorse.
Bene. Io chiuderei anche sul Congo con un altro pezzo musicale, prima che sbaglio questa volta di che cos'è, e poi due notizie, diciamo, di colore, di cronaca, non so come definirle.
Sì, quello dovrebbe essere Balogi,
sì, Balogi.
Independence, cia cia cia, che è una rivisitazione da parte di questo rapper Congo congolese, che vive però in Belgio, di un brano molto famoso che fu scritto proprio negli anni 60 durante gli accordi, perché poi dietro l'indipendenza al Congo.
E a voi, Balogi.
Le jour d'après, 1er juillet. Promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain, où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillages et recels, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'État-providence.
Indépendance, cha-cha, faut s'oublier.
Tare Moya Julai,
indépendance, cha-cha,
Saïm et ses mamans.
Au qui passe, cha-cha, ou pas qui dit.
Ça,
au l'indépendance, cha-cha,
et ses mamans.
Faut s'oublier.
Maya, Lipana, Lolanto, no te limites.
Sfumiamo anche quest'ultimo pezzo per arrivare alle conclusioni. Oggi ci siamo un po' allargati con Radio Africa, però insomma erano tante le cose da raccontarvi. E le ultime due notizie, insomma, una è uscita proprio oggi, riguarda la moglie del vicepresidente dello Zimbabwe, arrestata. Sai dirci qualcosa di più? Perché tenta.
Beh, sì, un aspetto anche per certi versi divertente, perché la moglie del generale Costantino Chiwenga, che sostanzialmente è stato l'architetto di quella specie di colpo di Stato che nel 2017 ha portato alle dimissioni di Robert Mugabe, ed è un personaggio. La moglie è una modella molto bella di 38 anni, che si chiama Marie Buaiwa, Mubaiwa, che è stata arrestata perché pare prima perché aveva portato dei soldi nelle banche sudafricane per, come dire, sbiancarli, considerando per riciclaggio, e poi perché ha cercato di uccidere il marito che si trovava ricoverato tagliandogli il tubo che portava il sangue con la flebo, e quindi è stata una scena piuttosto curiosa, anche perché questo generale, questo Costantino Chiwenga, era conosciuto perché spesso usava dei prodotti per sbiancarsi la pelle, affermando che c'è una pratica abbastanza in voga in Africa, affermando che lui aveva un problema di anomalia cutanea e quindi usava questo rimedio, ma in realtà insomma non gli piaceva essere scuro.
Come noi invece, da noi l'opposto, si usano le lampade invece, sì, questo dicevamo, una nota di colore.
Il contrario, lui ha 63 anni ed era malato, e insomma la moglie ha cercato di ammazzarlo, poi è stata arrestata, e chiaramente in questa situazione comunque si è anche un po' coperta di ridicolo, perché c'è, come dire, una tradizione di virilità, no? Associata soprattutto non solo al maschilismo imperante in Africa, ma anche agli alti gradi dell'esercito, che sembrano insomma così impettiti nelle loro divise, e invece evidentemente per quanto riguarda gli affari coniugali questo generale insomma non è sembrato così così presente, e poi la moglie appunto aveva fatto delle spese notevoli ed era stata interrogata sabato scorso dalla polizia, dalla commissione anticorruzione, proprio perché aveva portato moltissimi, un bel po' di denaro, e poi non solo, anche trasferito una proprietà e due veicoli di lusso e $1 milione nei conti verso le banche del Sudafrica, proprio in una situazione peraltro in cui il Sudafrica continua a persistere nonostante la caduta di Robert Mugabe, una situazione economica disastrosa con l'inflazione galoppante, e quindi insomma c'è stato sicuramente, come dire, anche dal punto di vista non solo dell'immagine, insomma un aspetto piuttosto degradante di come le nuove elite dello Zimbabwe, che sono subentrate alla fine di Mugabe nel novembre 2017, si stanno comportando.
Bene, io penso che possiamo chiudere qui Radio Africa, e ovviamente ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua capacità insomma di raccontarci questo complicato continente con tutti i vari cambi politici e non. E
ci sentiamo
dopo le vacanze, vuol dire quest'altro anno, quindi
praticamente sì.
Quindi buon anno.
Buon anno anche a te, e un abbraccio a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao, grazie.